Buonasera, il giusto clima a Radio Popolare in onda come sempre tutti i mercoledì sera su Radio Popolare per parlare di ambiente, di clima, di transizione energetica. In redazione Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia, Gianluca Ruggeri.
E?
Ciao.
Hai visto?
E la Marianna Usuelli.
Incredibile.
Evviva. Ciao. Marianna, ciao.
Buonasera Elena, buonasera ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, buonasera Marianna.
Ciao, buonasera a tutti e tutti.
Buonasera. Allora, i nostri contatti 331-6214013 per sms e telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, clima@radiopopolare.it è la nostra mail invece a cui ci potete scrivere quando non siamo qui nello studio 3 di Via Ollearo. I contatti di Enostra invece, chi li dice?
Dilli tu.
Io? info@enostra.it, che è sempre attivo ovviamente, e poi il numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ne approfitto per ricordare che venerdì, sabato e domenica ci sarà Fa la cosa giusta, lo anticipiamo, noi saremo presenti ovviamente con lo stand di Radio Popolare per chi volesse passare a salutare, ma saremo presenti anche con lo stand di Enostra, quindi è un'occasione anche per venirci a trovare.
Di che cosa parliamo nei prossimi 55 minuti?
Parliamo di direttiva case green, famigerata direttiva case green, con Francesca Canali di Mira Network. Parleremo di elezioni in Groenlandia con Angela Stefania Bergantino dell'Università di Bari e di ISPI, di geotermia con Francesco Cecinato dell'Università Statale di Milano, e poi chiuderemo con Daniel Tarozzi, che è direttore di Italia che Cambia.
Ma cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa. Allora, partiamo con la qualità dell'aria nelle grandi città. C'è una cosa che tiene assieme Parigi e Londra, e non è l'Eurotunnel e neanche l'arsenale nucleare.
No, qui parliamo di città importanti, con amministrazioni coraggiose che negli anni hanno fatto scelte che hanno profondamente cambiato il contesto cittadino, soprattutto della mobilità. Abbiamo già parlato spesso della rivoluzione a Parigi con l'estensione degli spazi dedicati alle biciclette, la progressiva restrizione di quelli dedicati alle auto. Uno degli ultimi atti in questa evoluzione verso la città del futuro è stata quella di introdurre la velocità massima di 50 km all'ora sui boulevard périphériques.
Come lo dici? Tu proprio non dici nessuno, bellissimo.
So che ci sei tu in studio, sto molto attento come lo dico, che è una sorta di anello di 35 km, è un po' più interno rispetto alle tangenziali, però è qualcosa di vagamente simile alle tangenziali, e lì c'è il limite a 50 km all'ora. Dopo due mesi i risultati dicono che ci sono le stesse auto in giro, ma ci sono il 20% in meno di ingorghi, quindi le auto circolano meglio, c'è il 20% in meno di incidenti, che sono passati da 369 a 298 confrontando lo stesso periodo dell'anno precedente, c'è meno inquinamento acustico e c'è una riduzione degli inquinanti del 13% per gli ossidi di azoto e del 24% per il particolato PM10.
Tra l'altro volevo aggiungere questa cosa qua, stavo cercando la copertina di Internazionale Kids che sfogliavo oggi in biblioteca, che è dedicata proprio alla città in 15 minuti, che è un'altra di quelle cose di cui abbiamo parlato a proposito dell'argomento di cui sopra. Appunto l'abbiamo detto, nel centro di Parigi è stata istituita una zona a traffico limitato, mentre a Londra si usa l'approccio delle zone a emissioni ultra basse.
Sì, che è un po' diverso, perché lì più che limitare il traffico si limita il tipo di mezzo che può circolare, e anche lì i risultati sono piuttosto significativi. Ossidi di azoto meno 29%, particolato ultrafine, quindi stiamo parlando di PM2,5, meno 31%, e aria migliorata nel 99% delle centraline.
Senti, a proposito di auto, la Commissione europea ha proposto qualche modifica al suo piano per l'abbattimento delle emissioni delle auto, un piano che non è piaciuto ai petrolieri e neanche dopo le modifiche, e questo vuol dire già qualcosa, Marianna?
Sì, intanto al momento non cambia nulla rispetto alla scadenza del 2035, non si potranno vendere auto nuove che non siano a emissioni zero, quindi di fatto con le tecnologie attuali questo significa elettriche. La modifica principale invece riguarda i limiti medi nel parco di automobili vendute nei prossimi 3 anni. Prima ogni anno si sarebbero dovute verificare le emissioni medie delle auto vendute da ogni produttore. in caso di sforamento dei limiti o si compravano dei crediti da produttori più virtuosi oppure si pagavano multe. Ora invece il calcolo si farà dopo i primi 3 anni, in modo che se un produttore sfora i limiti in un anno può teoricamente recuperare l'anno dopo. Ricordiamo che la vendita dei crediti di emissione in passato ha consentito a Tesla di guadagnare tantissimi soldi. Ad esempio nel 2019 FCA pagò quasi 2 miliardi di dollari a Tesla. Ora però stanno succedendo due cose interessanti. La prima è che in Europa al momento le vendite di Tesla sono in forte diminuzione, come sappiamo, quindi l'azienda ottiene meno crediti da vendere ai suoi concorrenti. Contemporaneamente chi acquista elettrico oggi non acquista più solo Tesla, quindi gli altri marchi hanno meno bisogno di crediti, e questo insieme alla perdita complessiva di reputazione del marchio dovuto alle recenti imprese di Elon Musk sta facendo progressivamente diminuire il valore delle azioni di Tesla. E oggi sono tornate ai livelli normali degli ultimi 2-3 anni e tutto il guadagno che si era visto dopo le elezioni di Trump è stato riassorbito, passando da 420 a 230 dollari.
Eh sì, e per provare a compensare la discesa del titolo, proprio ieri alla Casa Bianca c'è stata una sfilata di vari modelli e Trump ha anche detto che ne avrebbe acquistato uno.
Sì, chissà se questo servirà, visto che il pubblico di Tesla non è esattamente fatto da persone che ascoltano i consigli per gli acquisti di Donald Trump.
Allora, rimaniamo negli Stati Uniti, dove la notizia del giorno è che Amazon, Google e Meta, cioè Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno sottoscritto la dichiarazione per il triplicamento dell'energia nucleare al 2050.
Sì, è di fatto è la dichiarazione che era stata sottoscritta da una ventina di paesi alla COP28 a Dubai. Di fatto, anche se fosse confermata nei fatti, come abbiamo detto più volte, non cambia tantissimo in termini di ruolo del nucleare a livello globale, perché se oggi siamo al 10% del totale dell'elettricità prodotta dal nucleare, triplicandolo arriveremo al 15%. Perché? Perché nel frattempo i consumi elettrici aumenteranno parecchio. In questo caso queste grandi tech companies, e tra parentesi noto che Microsoft non c'è, chiusa parentesi, dicono di aver bisogno del nucleare per alimentare i loro data center. È un tema complesso di cui peraltro parleremo il prossimo 25 marzo al Politecnico di Milano con il collettivo NINA, NINA Watch, magari andate sul sito a vedere di che cosa si tratta, ma avremo modo di ricordarlo già la prossima settimana questo appuntamento. Su questo fronte però la notizia interessante è che secondo uno studio dell'Università di Harvard il grosso dei costi dovuti al rafforzamento della rete richiesto da questi colossi per i loro data center sarà a carico di tutti gli utenti statunitensi e non solo di loro che ne sfrutteranno appunto la rete.
E perché questo è interessante? Cioè non è normale che sia così?
Allora, in parte sì, ma in parte allo stesso tempo spiega questa corsa al rialzo nelle previsioni di consumo. Cioè, se tu sei un gestore della rete elettrica e costruisci più linee, più cabine perché dici che devono aumentare i consumi e quindi tu vuoi essere pronto, quei costi che tu affronti li puoi ribaltare in bolletta se sei stato autorizzato a procedere con quella costruzione, includendo un tuo margine di profitto. Quindi hai tutto l'interesse a dimostrare che servono più linee, perché se convinci le autorità di regolazione e ti danno il permesso di costruire, poi tu ci guadagni tanto, anche se poi a valle si scopre che quelle linee non servivano. E quindi non vorrei che si stia creando una sorta di alleanza tra le aziende digitali e quelle delle reti elettriche. Insomma, sarà da approfondire come tema in una delle prossime puntate.
E allora il tempo per la nostra rassegna stampa è quasi finito, però abbiamo ancora qualche flash finale.
Allora, lo Stato di New York conferma che i nuovi edifici dal 2026 non potranno essere collegati alla rete del gas, dovranno essere solo elettrici.
In Nord Dakota nelle prossime settimane ci sarà la decisione sulla causa intentata contro Greenpeace per aver coordinato le proteste contro l'oleodotto Dakota Access. Sono stati chiesti 300 milioni di dollari di danni e in caso di condanna questo potrebbe portare alla chiusura di Greenpeace International.
E quelle che invece non chiudono sono le 36 aziende fossili che commerciano combustibili responsabili di metà delle emissioni globali, tra cui c'è ovviamente anche Eni.
Poi la crisi climatica arriva nello spazio perché l'eccessiva temperatura dell'atmosfera riduce la forza con cui i detriti spaziali vengono attirati dalla superficie terrestre. Quindi non cadendo più, non si bruciano e rimangono in orbita più a lungo, creando maggiori pericoli di collisione per i satelliti che invece funzionano ancora.
E chiudiamo con la frutta.
Ah, vabbè, un grande classico.
Ah, esatto. Di qui al 2080 le attuali piantagioni di banane potrebbero diminuire la produzione del 60% e forse dovremmo iniziare a ragionare se impiantarne qualcuna dalle nostre parti.
E allora, primo brano di oggi, e vista la rassegna stampa, no, non poteva che essere questo.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
E mi si fa giustamente notare che dovremmo metterla a inizio di ogni puntata, questa canzone, perché insomma, però non era neanche così, così tragica la nostra rassegna stampa di questa sera, però insomma...
Ma perché andiamo a piluccare?
Andiamo a piluccare.
Piluccare le notizie buone, che di questo periodo non sono tanto.
No. E allora, si è parlato tanto della direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, quella detta anche Case Green, che è ormai in vigore da maggio dell'anno scorso. La direttiva impone agli stati membri degli obiettivi ambiziosi, ora tocca loro quindi definire un piano per raggiungerli. Per capire meglio le diverse questioni in gioco abbiamo in collegamento Francesca Canali di Mira Network. Buonasera Francesca, benvenuta.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Ciao Francesca, allora partirei dalle basi, che cos'è Mira Network, come vi finanziate insomma nelle vostre attività?
Allora, Mira Network è un'iniziativa che è stata avviata esattamente un anno fa, nel marzo del 2024, da Recommon e SI Bancoc Network. Sono due organizzazioni della società civile rispettivamente italiana ed europea, e il nostro obiettivo è quello di monitorare l'utilizzo di fondi pubblici europei, quindi come questi vengono usati per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, quindi per la transizione verde e giusta nel nostro paese. Il progetto è iniziato col monitoraggio del PNRR, ora cerchiamo di monitorare anche i fondi di coesione e incluso il fondo per una transizione giusta, e lo facciamo grazie alla collaborazione insieme a attivisti, gruppi che sul territorio sono attivi nel monitoraggio e anche nella pianificazione dei progetti finanziati da fondi europei. Per quanto riguarda come finanziamo le nostre attività, il lavoro di Mira attualmente è sostenuto da un grant della European Climate Foundation, e più recentemente abbiamo trovato anche sostegno nella rete europea di ONG Climate Action Network Europe, CAN Europe.
Senti, ci eravamo sentiti un paio di settimane fa per presentare un convegno che avete promosso, poi si è realizzato mercoledì scorso a Roma. Com'è andata?
Esatto, è andata bene. Abbiamo promosso questo evento nell'ambito di un progetto europeo coordinato proprio da CAN Europe, che vi menzionavo adesso. Si chiama il progetto Build Better Lives ed è un'iniziativa che riunisce più di 90 attori in tutta Europa che seguono la direttiva Case Green, o direttiva EPBD, insomma, come si vuol chiamare, sia a livello nazionale che a livello europeo, cercando di promuovere una discussione strategica su questa direttiva. Stiamo parlando di società civile verde, ma anche sindacati, cooperative sociali, insomma un gruppo diverso di attori. L'evento in particolare che appunto si è tenuto a Roma mercoledì scorso è stato promosso insieme a CAN e a un istituto di ricerca basato a Bruxelles, il Buildings Performance Institute Europe, e per chi volesse la registrazione è anche disponibile sul canale YouTube di Mira. In generale vi posso dire che è stata una discussione molto interessante con vari relatori provenienti proprio da diversi settori, quelli che vi ho menzionato prima: ONG verdi, cooperative sociali, sindacati, l'Istituto Superiore di Sanità, realtà imprenditoriali, e poi rappresentanti istituzionali da Roma, dal Comune di Roma e dalla Commissione Europea. E sicuramente è stato un evento che ha promosso una discussione che ha evidenziato le sfide ma anche le opportunità di questa direttiva, dell'implementazione di questa direttiva in Italia, quindi abbiamo affrontato temi legati alla riqualificazione edilizia del nostro parco edilizio nel quadro della transizione verde e giusta, quindi il focus sulla giustizia sociale e sull'equità nell'accesso agli incentivi è stato molto affrontato da tutti i relatori nei diversi settori. E a seguito dell'evento, tra l'altro, abbiamo avuto l'opportunità di anche vedere, quindi di visitare un progetto finanziato proprio dal PNRR a Roma, è il progetto di Porto Fluviale, che ben coniuga questi due aspetti legati all'efficienza degli edifici, quindi l'aspetto più energetico, in quanto di questo progetto si tratta di una riqualificazione di un edificio a Roma, in zona abbastanza centrale, un edificio che a partire dal 2003 era occupato, quindi da più di 20 anni era occupato, e in questo momento ci sono i lavori in corso, però una volta terminati i lavori verranno riallocati nell'edificio le stesse famiglie, le stesse inquilini, appunto con gli stessi spazi, semplicemente reinventati e migliorati da un punto di vista energetico. Quindi diciamo che ben coniuga quello che abbiamo invece spiegato la mattina e quello che vuole essere la discussione sulla direttiva Case Green nel nostro paese.
E, tra l'altro, mi sembra interessante che appunto questo convegno era dentro un progetto europeo il cui titolo in italiano è proprio Costruisci vite migliori, perché quando si parla di questi temi c'è sempre questa tendenza a lamentarsi del fatto che l'Unione Europea ci costringe a fare questo, ci costringe a fare quell'altro, ma si perde un po' di vista il fatto che avere case migliori che costano meno ovviamente ci fa vivere anche vite migliori. Allora, tornando alla direttiva, quali sono gli obiettivi che l'Italia e in generale gli altri paesi dell'Unione devono raggiungere? E, per esempio, in Italia su quanti edifici sarà poi necessario intervenire e quali tipologie di intervento poi ci immaginiamo? Perché girano numeri che sono un po', diciamo, tirati a caso.
Sì, questa direttiva è stata oggetto ed è oggetto di molte discussioni. Sicuramente è una direttiva ambiziosa, è stata recentemente modificata, la versione finale infatti è stata adottata un anno fa, quindi è molto recente e parte dall'urgenza di decarbonizzare il settore degli edifici in Europa, perché gli edifici in tutta l'UE rappresentano il 40% del consumo energetico finale e il 36% delle emissioni di gas serra. Quindi la direttiva ha l'obiettivo ambizioso ma urgente di decarbonizzare il parco edilizio europeo. In Italia, tra l'altro, per dare qualche cifra, abbiamo un parco edilizio che è prevalentemente residenziale, parliamo dell'89% degli edifici, quindi della grandissima maggioranza, e di questi ancora qui grandissima maggioranza sono molto obsoleti, nel senso che oltre il 50% di questi edifici è stato costruito prima del 1980, quindi ovviamente tempo fa, e oltre che essere edifici inefficienti da un punto di vista energetico. Parliamo infatti di 3/4 di questi edifici che hanno una classe energetica inferiore alla D, quindi EFG. Penso che questo faccia capire il livello di inefficienza energetica del nostro parco edilizio. E un'ultima cosa è che questi edifici dipendono ancora in larga misura da gas, quindi da fonti fossili. Certo. Con questa idea l'obiettivo fondamentale è quello di arrivare al 2050 con tutti gli edifici esistenti nell'Unione Europea ad emissioni zero. A livello intermedio possiamo dire nel 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere ad emissioni zero, e per quanto riguarda la classe energetica entro il 2033, quindi relativamente tra pochi anni, gli edifici residenziali esistenti dovranno essere portati almeno in classe G. Quindi questo ci fa capire appunto gli sforzi che saranno necessari per raggiungere questi obiettivi, ma che sono appunto urgenti se guardiamo le esigenze che non ci vengono imposte, ma che ci vengono che ci guidano verso la transizione. Certo. Tra l'altro ci sono anche altri obiettivi come quello sulle caldaie a gas, per esempio lo stop alla produzione e alla vendita delle caldaie a gas previsto per il 2040, proprio per incentivare un'accelerazione verso l'introduzione di energia rinnovabile.
E in questo quadro il governo italiano cosa ha previsto?
Allora, in questo quadro, in questo momento il governo italiano, come tutti gli stati, come tutti i governi europei, è chiamato alla trasposizione della direttiva, quindi nel nostro sistema normativo, e in questo preciso momento si stanno redigendo i cosiddetti piani nazionali di ristrutturazione edilizia, che sono i piani che devono essere presentati dai governi alla Commissione europea con informazioni, quindi dati sullo stato del proprio parco immobiliare, con la tabella di marcia, con gli obiettivi che si vogliono raggiungere a livello nazionale, la traiettoria per la decarbonizzazione nel 2050, ma anche con una valutazione delle politiche, indicazioni sulle fonti di finanziamento. Quindi in questo momento il governo si sta impegnando nel redigere questo piano, di cui deve essere presentata una bozza entro fine anno. Quindi questa è una fase, direi, critica per discutere di questo tema, per avviare discussioni con diversi attori e anche per far emergere buone pratiche da gentilmente condividere con il governo per la scrittura di un piano che sia ambizioso. Tra l'altro, giusto per dire che lo scorso anno c'è stata la revisione del Piano Nazionale Italiano Integrato per l'Energia e il Clima, e sono già state inserite alcune indicazioni, quindi la priorità italiana è sulle unità immobiliari più inefficienti, in linea con la direttiva EPBD, sulle prime case, sulle case popolari. Sicuramente, ecco, aspettiamo la condivisione della bozza di questo piano per capire quali sono le misure e i finanziamenti che si vogliono mettere nel piano italiano per raggiungere questi obiettivi.
Siamo in collegamento con Francesca Canali di Mira Network, che ci sta parlando un po' dell'inquadramento della direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, detta anche case green. Francesca, il tempo è sostanzialmente terminato, ti chiederei una battuta soltanto su quali sono le risorse che si possono utilizzare per raggiungere questi obiettivi, perché ovviamente non si tratta di imporre ai cittadini di fare investimenti che non si possono permettere di fare, ma di metterli nelle condizioni di poterli fare.
Certo, i fondi europei di cui noi ci occupiamo a Mira sicuramente rappresentano una fonte di supporto per l'attuazione del Green Deal e quindi l'implementazione di questa direttiva. Sicuramente il PNRR con il super bonus, ma non solo, ha rappresentato e sta rappresentando una fonte di finanziamento importante, ma per quanto riguarda i fondi europei possiamo anche menzionare i fondi della politica di coesione. E molto interessante, perché non ancora partito ma in fase di pianificazione, c'è il nuovo piano sociale per il clima dal Fondo Sociale per il Clima, che si concentrerà proprio su finanziare investimenti in efficienza energetica mirati alle famiglie e alle piccole e medie imprese colpite dall'inclusione del settore degli edifici e anche dei trasporti nell'ETS. Quindi in questo momento il governo italiano sta redigendo il proprio piano sociale ed è fondamentale che vengano inserite misure e investimenti adatti soprattutto a coloro che hanno bisogno di accedere agli incentivi più di altri.
Grazie mille a Francesca Canali di Mira Network, e poi ci sentiremo magari alla fine dell'anno quando avremo il piano del governo su questo.
Grazie a voi, grazie mille,
buona serata.
Ciao, grazie.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys I find all trouble. I told my mother, she said, girl, get your glass full. So I did, and I saw you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Your preference, 'cause I know mine, and it's you.
Celeste, Love is Back, e cambiamo argomento.
Se ne è parlato tanto, andiamo in Groenlandia, dove ieri si sono svolte le elezioni amministrative, da molti definite le più importanti della storia dell'isola, perché in questo periodo c'è un clima, diciamo così, di forte indipendentismo in Groenlandia, collegato anche alle esternazioni di Trump e alle sue mire espansionistiche. Ne parliamo qui al giusto clima, perché se la Groenlandia è un territorio così conteso è sicuramente per via delle sue enormi risorse naturali, che paradossalmente proprio il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacci stanno rendendo più facili da estrarre. E inoltre la fusione dei ghiacci renderà navigabili le rotte antiche di importanza strategica per i commerci globali. Allora Marianna, prima di venire qui in studio, ne ha parlato con Angela Stefania Bergantino, che è professoressa ordinaria di economia applicata all'Università di Bari ed è anche collaboratrice di ISPI.
Allora, professoressa Bergantino, ieri si sono svolte le elezioni in Groenlandia. Sappiamo che ha vinto il centrodestra, mentre gli ambientalisti e la sinistra hanno perso molti voti. Ma prima di commentare gli esiti di queste elezioni, ci aiuta a inquadrare un attimo la situazione? Cioè, ultimamente parliamo molto della Groenlandia per via delle mire espansionistiche di Trump, che ha detto più volte che in un modo o nell'altro la Groenlandia entrerà a far parte degli Stati Uniti, però in realtà non conosciamo molto quest'isola. Ci descrive brevemente il contesto della Groenlandia di oggi, in cui si sono svolte queste elezioni che secondo molti analisti sono le più importanti della storia?
Sono sicuramente elezioni molto importanti, perché determineranno dove andrà la Groenlandia nei prossimi anni, e quindi la Groenlandia è la più grande isola del mondo, 2 milioni di chilometri quadrati, praticamente grande quanto 6-7 volte l'Italia, ha 57.000 abitanti registrati, di cui circa 45.000 abitano l'isola. Possiamo quindi immaginare una città di piccole e medie dimensioni in Italia su un territorio così vasto, e questo anche perché solo il 20% del territorio della Groenlandia, e solo in determinati periodi dell'anno, è effettivamente vivibile e scoperto dai ghiacci. Ghiacci che stanno, come sappiamo bene, dato il cambiamento climatico, si stanno ritirando. Il fenomeno dell'amplificazione artica è una delle conseguenze del riscaldamento globale, che sta avendo delle conseguenze molto importanti per la Groenlandia, sia positive in fondo, nel senso che la sta rendendo più vivibile, quindi per gli Inuit, per i popoli di questo territorio, è sicuramente un cambiamento che può portare alla maggiore valorizzazione delle sue ricchezze. E dall'altro lato però chiaramente è un problema nella gestione del riscaldamento globale, e porterà problemi al resto del mondo.
Ecco, a breve adesso parliamo anche degli effetti del riscaldamento globale in Groenlandia, ma prima veniamo ai risultati di queste elezioni, in cui il tema dell'indipendentismo dalla Danimarca ha avuto un ruolo centrale. Appunto, ricordavamo che ha vinto l'opposizione di centrodestra con oltre il 30% dei voti, e sono andati bene anche i nazionalisti del partito Nalerak con il 23%, mentre ha perso molti voti la coalizione uscente di sinistra e gli ambientalisti. È un esito inaspettato? Lei come lo valuta?
Sì, effettivamente è un esito inaspettato, un po' perché queste dichiarazioni di Trump in realtà si immaginava potessero far fare quadrato ai cittadini groenlandesi e serrare i ranghi, diciamo, e quindi ritornare un po' sui passi di quello che era la previsione di un referendum che sarebbe stato a breve proposto ai cittadini proprio per guadagnare l'indipendenza dalla Danimarca. Passare da un regime ormai abbastanza blando di controllo da parte della Danimarca solo di alcune funzioni fondamentali, quali la difesa, la politica estera e la politica monetaria, che per la Groenlandia, considerata l'attuale situazione economica, poteva solo essere un elemento positivo, ha un controllo da parte degli Stati Uniti, effettivamente è un cambiamento abbastanza epocale. Probabilmente non è questo che vogliono, effettivamente quello che vogliono è prendere il controllo sulle risorse che hanno a disposizione, risorse che, non dimentichiamoci, sono particolarmente rilevanti. La Groenlandia è ricca di terre rare, è particolarmente ricca di idrocarburi, sia petrolio sia gas. L'economia groenlandese poggia al momento sui sussidi che riceve dalla Danimarca. Chiaramente Trump ha messo sul piatto fatto risorse molto più cospicue, del resto è facile per lui, anche perché quello che potrebbe avere in cambio dalla Groenlandia è certamente molto di più di quanto ha avuto in cambio in questi anni la Danimarca, ma proprio per un problema fisico di valorizzazione delle risorse che insistono sul territorio. Il problema della Groenlandia è la capacità di avere a disposizione investimenti, capitali per poter valorizzare queste risorse, riuscire a rendere effettivamente fruibili le miniere e i giacimenti che insistono sotto i ghiacci e richiedono investimenti particolarmente elevati. Ci aveva provato la Cina, ma è stata bloccata sia dagli Stati Uniti che dall'Europa, che si sono sostituiti ai capitali cinesi, in parte per la realizzazione di alcune miniere, in parte per esempio la Danimarca per la realizzazione dei due aeroporti che stanno realizzando sull'isola e che, come dice Trump, serviranno a portare i turisti americani in Groenlandia. Certo, è un'idea di sviluppo quella che può garantire un'indipendenza dalla Danimarca e un avvicinamento agli Stati Uniti, che sicuramente contrasta in parte con l'atteggiamento che finora ha avuto la popolazione autoctona dell'isola. Gli Inuit hanno addirittura votato contro lo sfruttamento dell'uranio, proprio perché hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente.
Ecco, la Groenlandia si trova nella regione artica che si sta riscaldando a una velocità doppia o forse anche di più rispetto al resto del pianeta, ed è paradossale il fatto che la sua peculiarità geopolitica, diciamo così, sia strettamente legata agli effetti del cambiamento climatico per via proprio dello scioglimento dei ghiacci, no? Che potrebbero rendere anche più facilmente estraibili gli idrocarburi, le materie prime, giusto? Ha un ruolo fondamentale.
Assolutamente, ha un ruolo fondamentale. In realtà questo fenomeno dell'amplificazione artica, che è proprio una delle conseguenze del riscaldamento globale, diciamo, ci porta addirittura a delle cifre che sono più che doppie rispetto a quanto si era ipotizzato negli anni precedenti dello scioglimento, dell'innalzamento della temperatura ai poli. Cioè, si pensava che ai poli la temperatura crescesse a una velocità doppia rispetto ad altre parti della Terra, in realtà si è capito che la velocità è tripla, addirittura quadrupla rispetto all'equatore, e questo è oggettivamente molto preoccupante per tutta una serie di conseguenze che ha il cambiamento climatico per la Groenlandia, ma anche più in generale per tutto, diciamo, il mare artico, l'oceano artico, come viene definito. Invece, come dire, ne cambia completamente l'assetto geopolitico, strategico ed economico. Noi abbiamo tre rotte che passano dall'Artico, tre rotte artiche appunto, una che al momento viene già diciamo sfruttata chiaramente in maniera molto limitata perché è ancora molto costoso l'utilizzo delle rotte artiche, che è quella a nord-est, cioè quella che passa lungo il confine marittimo della Russia fino dallo stretto di Bering fino alla Norvegia. Ma poi abbiamo due rotte che incidono significativamente o possono potenzialmente incidere significativamente sulla Groenlandia, che sono il famoso passaggio a nord-ovest, no? Quello che nell'immaginario collettivo abbiamo dai racconti immaginato come questo corridoio bianco pieno di neve, di ghiacci, effettivamente non percorribile, che piano piano comincia ad avere una sua percorribilità, al momento non a carattere commerciale, solo scientifico, ma man mano che la temperatura sale, si assiste alla fusione dei ghiacci, diventerà percorribile. E poi la rotta transpolare, che è la rotta che è oggettivamente molto più conveniente di qualunque altra, riduce i tempi di percorrenza, diciamo, del passaggio dal Pacifico all'Atlantico di addirittura anche 20-25 giorni, se fosse praticabile. Finora non lo è mai stato, chiaramente fra 15-20-30 anni, se la situazione permane e l'andamento delle temperature permane quello attuale, può diventare un'alternativa a corridoi che abbiamo visto essere particolarmente critici anche a problemi di geopolitica. Pensiamo a Suez con l'attacco degli Houthi nello stretto di Bab el Mandeb, oppure Panama proprio col cambiamento climatico e i problemi della siccità che ha praticamente bloccato tutti i traffici fra il Pacifico e l'Atlantico tra fine 2023 e inizio 2024, con tariffe che si sono quintuplicate per via delle difficoltà a utilizzare il canale e quindi con riflessi anche molto importanti sui prezzi delle merci anche al dettaglio.
Certo, e lo scioglimento dei ghiacci renderà anche più facile estrarre materie prime e idrocarburi, giusto? Di cui la Groenlandia è ricchissima, menzionava prima.
La Groenlandia è ricchissima sia di petrolio che di gas, si stima addirittura che abbia 120 volte la quantità di petrolio e di idrocarburi in generale rispetto a quanto viene estratto annualmente in tutto il mondo, non solo il 30% delle risorse di petrolio e il 15% di gas naturale di tutto
il pianeta.
Sì, esatto. Ovviamente le terre rare, quindi è per questo che è così strategico avere e possedere la Groenlandia o comunque avere rapporti privilegiati con la Groenlandia, e sono un forziere di risorse naturali particolarmente preziose e anche particolarmente rare. Non sono ancora sfruttate perché economicamente non sono conveniente, cioè produrre e estrarre questi minerali in Groenlandia al momento costa molto di più che estrarli in altre zone del pianeta. Il prezzo non è competitivo, chiaramente l'innovazione tecnologica, il riscaldamento globale, la capacità di paesi terzi di investire possono cambiare queste situazioni e quindi in futuro modificare completamente l'assetto dei mercati delle terre rare e degli idrocarburi.
Intervista di Marianna Oswelli a Angela Stefania Bergantino, che è professoressa ordinaria di economia applicata all'Università di Bari e collaboratrice di ISPI. E allora cambiamo un'altra volta argomento. È una fonte rinnovabile di cui abbiamo parlato pochissimo in questi anni al Giusto Clima, è quella che deriva dal calore della terra, la cosiddetta geotermia. Per introdurci allora al tema abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite, Francesco Cecinato, che è professore di geotecnica dell'Università Statale di Milano. Buonasera, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Buonasera Francesco, allora quando parliamo di calore della terra ci vengono in mente magari i vulcani, i geyser, ma in realtà, che sono ovviamente localizzati soltanto in alcuni punti della superficie terrestre, ma in realtà questa sorgente è disponibile ovunque. Allora, in che modo è possibile sfruttarla?
Ecco, sì, in effetti provando a monitorare geotermia
Proviamo a fermarti subito, Francesco, perché ti sentiamo malissimo. Prima ti sentivo bene quando mi sono collegata fuori onda, quindi se stai...
Allora, sì, mi tolgo le cuffie.
Ah, sì, 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 perfetto.
Molto meglio.
Sì. Ecco, sì, meglio, meglio, grazie.
Va bene. Ecco, dicevo appunto che digitando geotermia su un motore di ricerca vengono fuori come primi risultati tutte immagini spettacolari di geyser, magari piscine termali islandesi, ma ecco, andando avanti, magari sulla seconda pagina iniziano a comparire degli schemi di impianti di climatizzazione sicuramente meno accattivanti, ma ecco, superando la diffidenza verso un'immagine di quel tipo ingegneristica, quindi un po' noiosa, dico con autoironia, ecco, approfondendo il tema si scopre che effettivamente questo tipo di energia geotermica, cosiddetta a bassa entalpia, è disponibile dappertutto nel mondo. È, diciamo, il principio della cantina, ecco, che è noto così fin dalla preistoria all'uomo. Cioè, la temperatura sottoterra rimane costante durante l'anno, in Italia sono circa 15 gradi e quindi il terreno è più freddo dell'atmosfera d'estate e più caldo in inverno, e quindi questa differenza di temperatura tra terreno e atmosfera si può sfruttare per riscaldare gli edifici in inverno estraendo calore dal terreno e raffrescare gli edifici in estate scaricando calore nel terreno in maniera del tutto rinnovabile e sostenibile, con l'ausilio di una pompa di calore. Questo nome forse è più noto, insomma.
Ecco. Ne parliamo spesso. Senti, in particolare nel tuo gruppo di ricerca state studiando la possibilità di integrare lo sfruttamento di questa fonte dentro strutture che già si realizzano, per esempio nelle fondazioni degli edifici. Ci puoi fare qualche esempio rapido, diciamo, di questo tipo di utilizzo?
Sì, 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 sono le cosiddette geostrutture energetiche, sono oggetto di ricerca e sviluppo recente diffuse soprattutto in Europa centro-nord negli ultimi anni, ma finalmente le stiamo un po' studiando anche in Italia, anche grazie a un finanziamento ministeriale PRIN che abbiamo ottenuto insieme ai Politecnici di Milano, Torino e Università di Perugia, e anche al cofinanziamento di qualche di un'azienda lungimirante nel mio gruppo che si chiama Geosec. Sono strutture a contatto col terreno che in pratica inglobano degli scambiatori di calore, cioè delle serpentine dove scorre un fluido termovettore, tipicamente acqua. Per esempio, all'interno dei pali di fondazione, che sono le fondamenta profonde su cui certi edifici si appoggiano, che hanno la stessa funzione delle radici per un albero, in pratica sono delle colonne di cemento armato che raggiungono anche 30 o 40 metri di profondità. Ecco, annegando queste serpentine nel calcestruzzo e poi collegando questi tubi a un impianto termoidraulico fuori terra, si ottiene un manufatto che assolve contemporaneamente la funzione di sostegno strutturale all'edificio e scambio di energia col terreno, quindi per climatizzare l'edificio stesso. Ecco, questo è il principio di base.
E, lo hai già ricordato prima, no? Sfruttare questo scambio termico d'inverno significa poter riscaldare e d'estate significa poter raffreddare, tendenzialmente spendendo meno dal punto di vista energetico. Allora ti chiedo quali sono i vantaggi energetici e quando questi vantaggi energetici diventano anche vantaggi economici sostanzialmente.
Certo, i vantaggi energetici sono notevoli non solo rispetto agli impianti di riscaldamento a fonti fossili, quelli vecchi, ma anche rispetto a altri sistemi a pompa di calore, come le più comuni pompe di calore ad aria, perché è maggiore l'efficienza, cioè in parole povere il rapporto tra l'energia termica prodotta e l'energia elettrica spesa. E questo è un vantaggio economico, ma non è l'unico. L'altro vantaggio notevole è una peculiarità delle geostrutture energetiche rispetto ai tradizionali impianti a sonde geotermiche, che prevedono lo scavo di fori, lo scavo ad hoc, fori che sono profondi anche diverse decine di metri o anche un centinaio di metri, per poi inserire lì le serpentine e collegarle a un impianto fuori terra, e con le geostrutture energetiche si risparmia il costo dello scavo, ed è sempre molto elevato il costo di scavo, perché questo scavo deve essere già eseguito per altri motivi, cioè costruire la struttura, ecco, e questo è appunto un vantaggio economico che solo le geostrutture energetiche hanno.
E che però appunto si riesce a sfruttare di fatto solo quando stiamo costruendo per la prima volta un edificio. È molto più difficile pensare di integrare.
Si può anche fare del retrofitting, cosiddetto, usando per esempio i micropali termoattivi. Okay. I micropali sono usati per sottofondare, quindi per ristrutturare edifici esistenti, oppure attrezzando, costruendo delle opere di sostegno termoattive, diciamo, nelle adiacenze di altri edifici, e poi si può fare sempre il retrofitting energetico a questi edifici.
Tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso è quella che si chiama la geotermia a bassa entalpia, no? Che potremmo tradurre dicendo che non è tanto calda, che è a bassa temperatura, diciamo così, a bassa differenza di temperatura. Dopodiché, quando invece è disponibile una fonte ad alta temperatura, possiamo addirittura alimentare dei cicli termoelettrici, per certi versi simili a quelle delle centrali a carbone o a gas. E in Italia abbiamo realizzato il primo impianto al mondo di questo tipo, di cui molti avranno sentito parlare, all'Arderello alla fine degli anni 70, e fino a poco tempo fa sembrava possibile immaginare questo tipo di impianto soltanto in presenza, diciamo così, di affioramenti evidenti, no? Adesso invece si propone di sfruttare tecniche analoghe a quelle del fracking, quello che si usa per l'estrazione di gas e petrolio, ma la stessa tecnica viene usata per la geotermia, e questo potrebbe aprire a un più largo sfruttamento di questa fonte. Allora ti chiedo, qual è il potenziale e quali sono i possibili rischi? Penso, che ne so, a inquinamenti possibili delle falde o a terremoti indotti, come mi è capitato di leggere, è successo magari in passato, per esempio in Svizzera. Allora, qual è il potenziale e quali sono i rischi di queste tecnologie nuove?
Sì. Sì, allora va premesso che con la geotermia cosiddetta ad alta entalpia o profonda parliamo di un'altra scala di costi degli investimenti, insomma sono centinaia di milioni di euro per una centrale geotermica profonda contro 10-20 mila euro per un impianto domestico con le fondazioni energetiche, ma insomma sotto il cappello della geotermia ecco ci sono applicazioni con scopi e costi molto diversi. Come tu dicevi, la geotermia profonda sfrutta le stesse tecnologie già disponibili per gli idrocarburi, infatti le società che se ne occupano sono le stesse, si parla per l'appunto di giacimenti geotermici e si possono sfruttare anche in assenza di una geologia favorevole come quella di Larderello, se sono combinati con tecnologie avanzate, si chiamano in inglese Enhanced Geothermal Systems. Le tecniche avanzate più utili sono la stimolazione idraulica, che serve a aumentare la permeabilità della roccia per poter meglio sia iniettare che estrarre i fluidi, il cosiddetto fracking famigerato è una di queste tecniche di stimolazione idraulica. E oppure la stimolazione termica, che comporta iniezione di vapore o acqua calda ad alta pressione, o anche tecnologie di perforazione ad alta profondità di pozzi orizzontali, di pozzi a raggiera, e si può andare fino a profondità molto elevate, anche oltre i 7-8 chilometri. Ecco, è stato stimato che con queste diciamo tecniche avanzate, con la geotermia, da qui al 2050 si potrebbe coprire addirittura il 15% della richiesta globale di elettricità, mentre attualmente l'1% è coperto dalla geotermia. E i principali rischi li ha evidenziati bene, come esempi. Ci sono rischi di inquinamento delle falde e anche possibile induzione o innesco, che è un fenomeno un po' diverso, della sismicità. E poi c'è anche un rischio di inquinamento atmosferico, perché dallo sfruttamento geotermico si producono anche gas dannosi per l'ambiente e che non è banale reimmettere ecco, nel sottosuolo. Le falde si possono inquinare se l'acqua estratta dalle profondità elevate e che può contenere sostanze tossiche va a contatto con l'acqua di falda, oppure possono essere anche inquinate dai fanghi di perforazione, dagli acidi che a volte usano per la stimolazione idraulica.
E quindi è un potenziale enorme, ma ancora tutto da un pochino da affinare, sia per la sicurezza che poi per verificare che funzioni al meglio.
Sì, diciamo, secondo me non si deve, ecco, non si devono abbandonare queste tecnologie, bisogna ecco, stare attenti. Credo che le società che operano in questo settore abbiano già gli strumenti per tenere sotto controllo questi effetti indesiderati. Ovviamente tutti questi strumenti comportano un aumento dei costi e a volte anche un rallentamento delle operazioni. Ecco.
Grazie. Grazie Francesco. Francesco Cecinato, professore di geotecnica dell'Università Statale di Milano, ci ha spiegato in pochissimo tempo cose anche molto complesse riguardo della geotermia. E magari torniamo a disturbarti per approfondire meglio anche proprio l'utilizzo della geotermia a bassa entalpia. Grazie ancora.
Volentieri. Grazie a voi.
Grazie, grazie. A risentirci e nell'ultima parte di trasmissione andiamo a dare benvenuto al nostro ultimo ospite, Daniel Tarozzi di Italia che Cambia. Ciao.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Direttore, che cos'è Italia che Cambia?
Italia che Cambia è un giornale online che racconta, mappa e cerca di far emergere esperienze di cambiamento positivo in atto in Italia, in tutta Italia, a livello ecologico, ambientale, sociale. Cerchiamo di portare, la chiamiamo un po' l'informazione ecologica e costruttiva, ecologica nel senso proprio della complessità, tutto è connesso e anche dagli ultimi interventi l'abbiamo visto, no? Dalla Groenlandia al geotermico, dalla geopolitica al cambiamento climatico, al costo della bolletta di casa, oggi tutto è interconnesso, costruttivo perché di fronte ai problemi cerchiamo di raccontare le soluzioni, come cerchiamo di farlo andando in giro incessantemente dal 2012 in camper, bici, treno, in tutti i modi per incontrare i progetti di persone che stanno cambiando in meglio l'Italia. Partì tanti anni fa con l'idea di trovare qualche meravigliosa eccezione in Olanda desolata, siamo sommersi da migliaia di progetti stupendi in tutta Italia, quindi questo è quello che raccontiamo ogni giorno.
E in tempi difficili come questi è sicuramente prioritario assicurare l'esistenza di un ecosistema di informazione libera, tra cui appunto strumenti come Italia che cambia, che è soprattutto un sito, e avete aggiornato il sito. Allora ti chiedo quali sono le principali novità.
Sì, guarda, perché appunto nasciamo nel 2012 e dopo tanti anni, in passato avevamo soprattutto storie, no? Tantissime esperienze meravigliose di cambiamento appunto racconto in tutta Italia, ma per fortuna in qualche modo questi argomenti sono diventati un po' più mainstream. Quello che sentiamo come esigenza oggi è raccontare la complessità oltre i dualismi, no? Sappiamo che di fronte a ogni argomento oggi ci si divide, pensate anche appunto al cambiamento climatico, chi lo nega o chi usa questa scusa per fare qualsiasi cosa, quindi raccontare la transizione ecologica, le sfide ambientali. Quindi nel nuovo sito, nella nuova versione, abbiamo creato le guide per il cambiamento che cercano di mettere insieme tutte le azioni che si possono fare per cambiare un certo ambito. Abbiamo podcast di approfondimento, di cui anche tu sei stato ospite qualche volta, Gianluca. Noi siamo grandi fan, tra l'altro, di Radio Popolare, quindi grazie per lo spazio. Abbiamo tutta una parte di ispirazioni, che sono video, articoli e podcast di esperienze di cambiamento, nonché focus, quindi inchieste, approfondimenti, il tutto cercando di farlo andando nei territori. Siamo presenti in molte regioni d'Italia con i nostri corrispondenti che girano incessantemente a raccogliere questo tipo di storie.
Daniel Tarozzi, Italia che cambia, martedì c'è un incontro pubblico, di cosa si tratta?
Sì, martedì facciamo questo meraviglioso dibattito lì a Milano, sui Navigli, 21 House of Stories. Parleremo di informare per trasformare, come il giornalismo ci aiuta a sfidare le crisi globali, no? Quindi tra complotti, monopoli e fake news ci possiamo informare, cambiare le cose, come uscire appunto da queste dinamiche banalizzanti che purtroppo i social a volte estremizzano, e parlare di transizione ecologica, clima e ambiente. Quindi ci sarò io, Andrea degli Innocenti, Assunta Corbo del network italiano di Constructive Journalism,
e ci sarò anch'io
e ci sarai anche tu, per fortuna. Esatto.
Grazie mille, grazie Daniel.
Ciao Daniel.
Grazie a voi, buon lavoro, una saluta agli amici e amiche di Radio Popolare.
Abbraccio.
Grazie anche a te. In 30 secondi due eventi.
Due eventi di È Nostra a Fa la Cosa Giusta, sabato 15 marzo tutte e due, alle 12.30 allo stand M43 Padiglione 16 si parlerà di Cercami, la comunità energetica del Comune di Milano, e invece alle 18 a Piazza Fa la Cosa Giusta parleremo della comunità energetica rinnovabile di Cambiago. Ci saranno tra gli altri Giacomo Prenusci nel primo appuntamento, Chiara Brogi e Mariano Suelli nel secondo appuntamento.
Ciao a Sara Milanese in redazione, ciao Mariano Suelli, ciao.
Ciao, ciao, grazie per avermi ospitato.
Ciao Elena Mordiglia.
Ciao Gianluca Ruggeri, ciao.
Buona
ciao,
serata.
Ciao.